E buonasera a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori che sono sintonizzati sugli 87.9. Siete su Radio Onda Rossa, questo è il martedì autogestito da femministe e lesbiche e sta iniziando la trasmissione Mini Pimer, la nostra maxi trasmissione. Oggi ha due ospiti con noi che sono Elisa e Daniela. Parleremo del video Se questa è una donna, un documentario sull'immagine della donna e nella società contemporanea, che potete vedere anche su YouTube cliccando Se questa è una donna. E benvenute.
Grazie.
E volevamo un po' cominciare questa nostra chiacchierata così raccontando che cos'è questo video, come, che cosa si vede visto che siamo in radio e raccontare diciamo le immagini molto forti che
È un video che ripercorre e assomma i vari utilizzi del corpo femminile in pubblicità. Abbiamo inserito solamente pubblicità a stampa, ma diciamo le filosofie di uso sono poi le stesse che si trovano anche negli spot pubblicitari e su altri mezzi. E sostanzialmente mira a mostrare quale e quanto forte sia la continuità tra un utilizzo del corpo femminile come oggetto di contemplazione erotica, per non dire pornografica, e quelle immagini che invece, sempre a scopo pubblicitario e quindi di promozione di categorie merceologiche le più diverse, spostano un po' la soglia della sopportazione ancora più in alto, perché mostrano immagini in cui le donne sono sottoposte a veri e propri esercizi di violenza. Questo appunto ancora a scopo promozionale. E infine tenta di dare una analisi e quindi una soluzione a questo che è un problema che riguarda l'immaginario e il simbolico, ma che naturalmente poi denota anche una posizione assolutamente, diciamo, di debolezza e di subordinazione della donna nella società. Tenta di dare appunto una risposta a questo problema attraverso un invito, insomma, esplicito e forse in qualche modo anche retorico, ma che veramente rappresenta la nostra soggettività e la nostra posizione, un invito a riappropriarsi sostanzialmente della piazza e degli spazi in genere di azione politica collettiva, che passino appunto attraverso la presa di coscienza della centralità del corpo e di come il corpo sia sottoposto a violenze esercitate da poteri diversi, insomma, da un lato il mercato, dall'altro la violenza del potere normativo e di tutti quei soggetti e interessi che sul corpo delle donne speculano e creano ancora consenso politico e sociale.
E magari più specificamente, se vogliamo un po' spiegare com'è fatto il video, che cosa si vede, di che cosa stiamo parlando, appunto.
Allora, diciamo che una prima sezione del video è stata giocata sul fatto appunto di nascondere il logo o nascondere, cioè l'elemento che si pubblicizzava, e compare proprio una domanda al pubblico chiedendo cosa pubblicizza. E questo è nato proprio da una nostra riflessione sul fatto che alcune pubblicità, sì, vedevamo nitidamente il corpo di una bellissima donna o una parte del corpo di una donna, però avevamo noi stesse difficoltà a capire che cosa stesse pubblicizzando, fino a che poi non guardavi meglio l'immagine, magari in fondo, in basso, in piccolino, trovavi il logo, l'oggetto che stava pubblicizzando. Quindi la prima sezione è strutturata in questo modo. E successivamente si passa a un'analisi appunto di come di quali sono i modi in cui l'immagine della donna viene utilizzata. E quindi viene messo in chiaro che la donna innanzitutto viene in totale utilizzata come oggetto sessuale, come immagine che richiama sempre e comunque un oggetto sessuale. E poi c'è un'analisi un po' più approfondita su come, cioè sul fatto che appunto vengano prese dei pezzi di corpi per rappresentare l'intera donna, dei pezzi di corpi che hanno sempre quel obiettivo di richiamare comunque la sensualità, che è sempre riferita comunque a un'ottica cioè che rimarca il piacere dell'uomo eterosessuale. Poi c'è un'altra sezione, appunto, si va mano a mano, appunto, dividendo il corpo della donna a pezzi, fino a che si arriva, appunto, come diceva prima Elisa, all'immagine della violenza, l'immagine pubblicitaria che vende un prodotto attraverso un'immagine che fa vedere comunque la donna in uno stato di sudditanza, subordinazione, e comunque suscitando...
Abbiamo visto il video, era proprio violenza pura, dalla donna picchiata, uccisa, stuprata in branco, c'era di tutto e di più, era scioccante, forte.
Sì, infatti appunto c'è un'escalation, il video finisce proprio con due immagini molto forti che rappresentano appunto due donne morte, cioè, e che pubblicizzano fra l'altro delle... abbigliamento, cioè abbigliamento femminile, cioè non so se è una cosa di buon auspicio, cioè non so. E da questo momento nasce la domanda, cioè siamo sicuri che di femminismo non ci sia più bisogno? E da qui inizia invece quella che secondo noi è un po' la nostra risposta, chiaramente è la nostra risposta personale, e noi crediamo appunto che di fronte a tanti corpi soli, divisi, spezzati, la nostra soluzione è quella appunto di invece unirsi, unire i corpi, unire le teste per riprenderci quell'immagine della donna, che non è la donna né l'immagine della donna in carriera, né l'immagine della donna tutta casa, né l'immagine, ma è un'immagine di una donna che ha diritto di essere comunque quello che vuole.
Libera, diciamo.
Libera.
E facciamo una pausa con una canzone che è la canzone che apre il video, che è di Angela Baraldi, Isterica, e poi torniamo sulle nostre frequenze.
Innamorare.
E siamo tornati in onda, state ascoltando il martedì autogestito da femministe e lesbiche, Mini Pimmer, stiamo parlando del documentario Se questa è una donna, potete contattarci allo 06 49 17 50 per interagire con noi e abbiamo ospiti le autrici che sono Elisa e Daniela. Insomma, stiamo parlando un po' di quali sono, visto che avete analizzato così tante foto e immagini, i meccanismi che avvengono, appunto, che cosa ci stimola, che cosa hai scoperto?
Ma dunque, in realtà il procedimento è stato un po' inverso, nel senso che avevamo fatto una ricerca per altri scopi su, appunto, i dispositivi utilizzati per rappresentare le donne come oggetto erotico in pubblicità, e quindi l'idea del video un po' si è appoggiata anche a questo lavoro di analisi e di così lettura dell'immaginario pubblicitario. E mi sembra abbastanza interessante che, a fronte di un numero veramente allucinante di immagini a cui siamo quotidianamente sottoposti e a fronte anche di un numero molto elevato di immagini che abbiamo inserito nel video, poi in realtà i dispositivi sono sempre gli stessi e sono proprio assolutamente leggibili, esatto, elementari e proprio numericamente contenuti. E forse si può spiegare in questi termini, cioè l'analisi che c'è dietro a questo video, almeno a tutta la prima parte, è che si utilizzano una serie di strategie proprio così visive che hanno l'effetto di trasformare questo corpo in immagine sensuale, erotica, pornografica. Queste strategie però producono anche un effetto collaterale, cioè mentre eroticizzano, allo stesso tempo molto spesso deumanizzano, purtroppo sempre il solito universalismo indebito, quindi non c'è un termine per de-donnizzano, non si può dire, però insomma il senso è che, come dire, tolgono l'umanità, tolgono il diritto all'esistenza e trasformano questi corpi in involucri vuoti, in pezzi di carne inanimata e venduta al chilo. E forse si può dare un brevissimo saggio, insomma, di quali sono i dispositivi, perché sicuramente chiunque ci ascolta poi potrà riconoscerli anche nella
quotidianità
visiva veramente in cui è inserito quotidianamente. Vabbè, il più semplice è quella figura retorica che si chiama metonimia, così facciamo anche l'intervento dotto e tutti rideranno a casa perché l'ho pronunciata male, ma non me lo ricordo, metonimia o metonimia, boh, vabbè, insomma, comunque quella figura retorica per cui si usa una parte per dire il tutto, no? Un tetto sopra la testa. E questa, vabbè, è comunissima, cioè varie parti anatomiche impiegate per definire il significato donna, quindi metto solo una chiappa, metto solo una gamba, metto solo un pezzo di volto, nella migliore delle ipotesi, il seno, la tetta, eccetera eccetera, anche perché quelle sono, insomma, voglio dire, la coda ancora non ce l'abbiamo. E quindi deumanizzazione, nel senso che, cioè, non ho nemmeno più bisogno, per comunicare, per fare appeal sulla risposta sessuale, non è più nemmeno necessario un corpo intero, basta veramente solo una sua parte, insomma, che richiami la sfera dei genitali o comunque delle curve in genere. Un altro dispositivo, infatti in riferimento a questo primo dispositivo qui, appunto dei corpi a pezzi, abbiamo creato una sezione corpi a pezzi che gioca proprio sul gioco di parole, per cui sono corpi di cui si mostrano solo dei pezzi, ma sono anche dei corpi letteralmente fatti a pezzi su cui si esercita, appunto, una violenza. Un altro dispositivo è la deumanizzazione come animalizzazione, tutta una serie di animali di fantasia o non, volpi piuttosto che addirittura polli, polipi, formichine, eccetera eccetera, che hanno le sembianze di una bella e provocante donna in abiti discinti e pose ammiccanti. Quindi l'idea, no, è che il corpo, la forma proprio estetica del femminile è ormai così potentemente associata a una reazione erotica nell'immaginario comune che basta che io pigli questa forma e la sposti su un'altra creatura vivente perché in qualche modo l'effetto si riproduca.
Ma non c'è anche un elemento, almeno perché anche a me è un tema che interessa molto, anche di sostituzione, perché molto spesso il prodotto pubblicizzato invece si trova a sostituzione di parti erotiche o comunque di parti che sono molto visibili nell'immaginario erotico, che ne so, il profumo in mezzo alle gambe piuttosto che
tutta una serie di cose che alludono agli organi o all'organo e che sono rappresentati in quel caso al prodotto, che poi lì è proprio marketing ormai proprio spinto.
Esattamente, esattamente, guarda, erano proprio la strategia successiva, che in realtà ha una sua controparte, cioè quella che descrivevi te, è quando, diciamo, l'oggetto si fa corpo o parte di corpo, e allora appunto prendo il prodotto reclamizzato e lo metto, diciamo, in punti calienti. Cioè, a questa fa da contraltare una strategia inversa, che è quella del corpo che in qualche modo diventa oggetto, e che è ancora peggio, per cui c'è tutta una serie di immagini con oggetti di uso quotidiano,
tipo un lampadario,
il lampadario, la birra, che prendono le sembianze di un corpo femminile, ma nemmeno le sembianze, cioè richiamano vagamente, certo, nella loro forma un corpo femminile, ovviamente inquadrato appunto nelle zone erogene più sensibili. E questa mi sembra proprio, diciamo, come dire, la deriva più allucinante, perché è un po' il procedimento che utilizzò la Nike. Cioè, la Nike fu la prima azienda che aveva raggiunto una popolarità tale da potersi permettere di sopprimere nelle sue comunicazioni pubblicitarie il nome. Da un certo momento in poi, noi eravamo piccolette, compare solamente il baffo, non c'è più Nike, e quello è proprio il sintomo che quel marchio, quel brand lì, ha ormai un radicamento popolare e una riconoscibilità nell'immaginario che può permettersi il lusso di non mettere più la firma. Con il corpo femminile avviene esattamente la stessa cosa, cioè quella forma estetica lì è talmente connotata, è talmente associata a una reazione erotica, che basta che io la prenda appunto e la spalmi su un oggetto di qualunque tipo, perché a quell'oggetto si trasferiscano le marche di desiderabilità che si associano al corpo femminile. Desiderabilità naturalmente sempre intesa da un punto di vista, diciamo, di uno sguardo che si presuppone maschile e eterosessuale, anche se poi, diciamo, secondo me un aspetto interessante anche delle reazioni che abbiamo raccolto sul video è proprio questo, cioè quali corpi corrispondono a quali sguardi, cioè qual è la soggettività che viene, si direbbe, interpellata in questa comunicazione qui, qual è la reazione delle donne, perché insomma, voglio dire, il problema naturalmente è un po' bilaterale.
E qual è stata?
Molti mi hanno detto questo, giustamente, ma è una cosa che ci eravamo dette anche noi, e che anche con voi, insomma, poi nelle conversazioni spesso viene fuori, cioè la cosa allucinante è che in questo video molte delle pubblicità mostrate, che fanno usi veramente degradanti, proprio perché deumanizzanti, del corpo femminile, reclamizzano dei prodotti che sono rivolti alle donne. Allora, abbiamo una categoria che è unisex, per cui si utilizzi, fa la pubblicità del forno a microonde piuttosto che della radio Kiss Kiss, da boicottare, non so se può dire, mi piglierò una causa, però è vero, che è una che fa una comunicazione veramente aggressiva, questa radio proprio messa in mezzo alle gambe, e vabbè. Ma molti altri sono prodotti destinati a donne, appunto il rossetto, le scarpe, il vestitino, la riccia capelli, eccetera eccetera. Quindi qui si fa chiaramente leva sul fatto che quell'immagine, quel modello proprio estetico e erotico lì è profondamente interiorizzato dalle donne, che quindi rispondono positivamente. E io sono rimasta, come dire, stupita della mia stessa reazione, perché faccio questo outing pubblico dopo le prime 20 ore di montaggio, in cui c'eravamo quindi viste culi, tette, seni, gambe, cosce, culi, tette, seni, uno dopo l'altro. La mia reazione era una reazione, cioè, come dire, di desiderio narcisistico quasi, cioè sono comunque dei bei corpi, sono delle belle forme mostrate in un modo che fa leva inevitabilmente, secondo me, sul desiderio di identificazione, cioè, certo, e di proiezione, ti dà proprio un rimando narcisistico.
Quello è il crinale ambiguo, per cui va bene poi, cioè, riesce a stare senza troppa fatica ed essere comunque vista e guardata senza troppo sguardo critico da tutte e da tutti, perché comunque una minima parte delle donne riesce a fare un'analisi critica delle pubblicità che vede e a vedere in queste pubblicità la degradazione del suo essere donna. Beh, perché succede questo meccanismo qua, che gioca chiaramente sull'ambiguità, sul fatto del vorresti, potresti essere per piacere a, per piacerti, Quindi è chiaro che le cose chiaramente sono molto ambigue per quanto riguarda la comunicazione, perché anche perché il marketing tende a tenere dentro più persone possibili, perché il suo interesse è vendere, poi fondamentalmente vendere a tutti. Io vendo la borsa a te e magari te la vendo con un'immagine che tu lì per lì non puoi pensare che degrada la tua persona, invece effettivamente ti sto usando come oggetto e tu non te ne accorgi, anzi
desideri la sostituzione.
Problematico.
Beh, c'è da dire che anche le donne hanno, diciamo, un immaginario colonizzato, eh?
Certo,
quindi è
certo,
questo problema... che desideri. Desidero perché una donna, se penso, non so, non so se neanche l'avete messa sul vostro video, ma alle ultime pubblicità della telefonia mobile qualsiasi, TIM o Telecom, ma... in cui c'è sempre Belen mezza nuda. Se io ho il desiderio di identificarmi, o se sono una donna e penso che non sia degradante vedere lei appesa sulla bomba e tutto quanto, lei che sta girando, sembra un film porno più che una pubblicità. Se io penso che non sia degradante è perché ho già l'immaginario colonizzato da una cultura che mi vuole nuda, mi vuole sottomessa, mi vuole così.
Ma infatti c'è la sezione in cui, diciamo, non farti dire come devi essere e non farti dire come devi cosa devi desiderare, inseriamo proprio questa questione del fatto che ci viene in un certo senso inculcato fin da piccole. Infatti ci sono anche delle immagini che fanno vedere come questo processo inizia, e anzi io vorrei denunciare questa cosa adesso, cioè sta iniziando adesso ancora in modo più prepotente, in fasce più tenere di età.
Sì, sì.
Cioè ci sono adesso in giro scarpette col tacchetto per bambine di 5 anni, cioè la taglia del piede è già i 4 anni le possono mettere, vestiti, costumi col tanga, si sta andando verso un'erotizzazione del corpo femminile che inizia già proprio quando ancora non c'è una distinzione, cioè reale nel senso estetica, non c'è un seno, non c'è uno sviluppo della donna, eppure già una bambina si deve vedere come futura donna che ricalca quegli stereotipi, o quello di madre come quello che abbiamo fatto vedere. Quindi i giochi, c'è tutto un discorso sui giochi per le bambine. Ovviamente il video non è esaustivo di tutto, cioè abbiamo messo solo alcune immagini che ricalcano alcuni concetti, e ci piacerebbe poi approfondire anzi questa questione, magari anche con video, con altri video. Questo potrebbe essere il primo di una lunga serie.
Il materiale non manca.
Sì, infatti, purtroppo materiale non manca. E il fatto appunto che non ci sia una scelta, cioè non ci sia, ormai siamo talmente bombardati da questo e basta, cioè non c'è una differenza di scelta, cioè sono pochissime le pubblicità che fanno vedere una donna per dire che, non so, aggiusta una macchina e gli può interessare magari comprare un tipo di ruote che... non gli facciano bucare la ruota, cioè non ci sono pubblicità di questo tipo, cioè
sì.
non esistono ancora. Si potrebbe iniziare appunto a pensare
sì, io poi dico sempre che i pubblicitari hanno davvero poca fantasia, perché riproducono esattamente, come diceva Elisa, sempre gli stessi meccanismi nello stesso modo, usando anche molto spesso gli stessi slogan, che veramente dico, meno male che siete pubblicitari, dovreste avere un po' di fantasia. Invece chiaramente vanno alla cosa più comoda, dove arrivano prima, perché è molto più facile,
perché
da funziona,
una parte
perché gliela
un
chiedono
target, che sono comunque, cioè quello che cerca di fare è risvegliare quelli che sono gli istinti più bassi, e cioè quelli che è anche più facile, no, risvegliare, piuttosto che la riflessione, cioè quindi anche per dire sensazioni di rabbia, di piacere, sono quelli che cerca di risvegliare, perché sono anche quelli che secondo un target gli dicono che sono quelli più che fanno più presa, ovviamente. Poi diventa un percorso che si autoalimenta, cioè quello che avviene
certo.
Dal punto di vista culturale viene ritrasmesso, ed è come uno specchio, è come un continuo guardarsi allo specchio.
Io volevo fare una domanda rispetto a, cioè, che meccanismi ci sono, che dispositivi ci sono su invece l'estetizzazione della violenza o della morte di una donna, cioè che cosa avviene, come si fa a estetizzare questo?
Dunque, vabbè. Devo domandarlo ai pubblicitari. Ma l'estetizzazione penso che passi semplicemente attraverso l'idea che più è scioccante quell'immagine, più dovrebbe poter bucare, insomma, così la soglia della visibilità. Quello che mi ha colpito è stato che, diciamo, nel processo proprio produttivo di questo video in realtà ci si è un po' creato proprio da solo tra le mani, nel senso che si passa, questa è la mia sensazione ma altri me l'hanno confermato, insomma, senza soluzione di continuità da una prima serie di immagini che sono quelle in cui appunto si realizza questa deumanizzazione della donna, ha un'altra serie di immagini in cui invece il corpo femminile è oggetto appunto di interventi violenti. Tra i vari dispositivi di deumanizzazione c'è ovviamente anche quello più comune, che non abbiamo detto, della privazione dell'identità, cioè quanti corpi femminili in cui non si vede il volto, non vedendo il volto non si vede lo sguardo, e quindi praticamente l'identità, diciamo l'anima, è completamente rimossa, per cui lei è inquadrata da dietro oppure è inquadrata frontalmente però non si vede il volto, o addirittura nelle immagini che abbiamo scelto molti casi di volto cancellato proprio secondo lo stereotipo ti metto il sacchetto in testa, con dei veri e propri sacchetti in testa, veramente, insomma, sono proprio molto più comuni di quanto pensassimo. Quindi da questa serie di dispositivi si passa poi alla immagine violenta, e secondo me il passaggio è veramente breve, nel senso che nel momento in cui io utilizzo questo corpo e quindi lo riproduco all'infinito nell'immaginario collettivo come corpo che è strumento di sollecitazione erotica e quindi praticamente vuoto involucro, no? È un corpo che conta solo per le sue forme e solo per la sua il suo recepire, essere in grado di recepire il piacere maschile. Nel momento in cui ho fatto questo passaggio, il passaggio alla violenza è minimo, perché è un corpo che io ho già degradato, privato di diritti e in qualche modo trasformato appunto in oggetto inanimato, in corpo non senziente, vorrei dire questo. Cioè il problema secondo me è proprio questo, è che c'è un utilizzo massiccio di strategie che plastificano il corpo femminile, o con la cancellazione dell'identità o con l'utilizzo del manichino, un sacco di manichini utilizzati in queste pubblicità,
bambole.
Esattamente, bambole, oppure con trattamenti proprio estetici per cui la pelle diventa lucida, tirata e richiama veramente quella della bambola gonfiabile.
Sì, che poi sarebbe un altro tema, perché sappiamo benissimo che il 99% delle foto che vediamo non rappresentano neanche donne reali, in verità, perché sono tutte ritoccate,
sono
su Photoshop,
tutte ritoccate.
Quindi
esatto.
Non c'è neanche proprio... Sì, è una creazione veramente...
Sono corpi che non esistono.
Che non esistono.
Corpi non esistono,
sono corpi che non esistono.
La sensazione del plexiglass, d'accordo? Nel momento in cui io questo corpo qua lo utilizzo e lo riproduco e lo spingo come corpo di plexiglass, quel corpo lì non è più corpo senziente. E il passaggio, diciamo, all'esercizio della violenza, in qualche modo alla legittimazione della violenza, è minimo.
Certo,
perché poi diventa corpo
che
si frange,
che...
si rompe, si spezza, viene aperto, squarciato, come si vede in queste pubblicità, ma ripeto, perché si è creata un'implicita accettazione che consiste proprio nell'innalzamento delle soglie della sopportazione. Questo ha a che vedere un po' con tutto il problema della nostra società sulla estetizzazione, sullo spettacolo del dolore, insomma, no? Per cui ci inorridiamo davanti a quelle pochissime immagini che rappresentano gli effetti dei conflitti bellici sui bambini, sugli arti e sui corpi umani, che infatti sono foto che normalmente non circolano. Però poi guardiamo CSI, autopsie dal vivo, corpi aperti, squarciati, con un elemento feticistico e iper estetizzante impossibile. Il problema nasce da lì, penso, insomma, no?
Noi ci ascoltiamo un tango della femminista, proprio perché vogliamo dare, vogliamo passare all'altra faccia, all'ultima parte di questo video. E poi torniamo qui in onda e parliamo di nuovo un po' delle opinioni, di quello che i riscontri che avete avuto.
Col capello dritto in testa e lo sguardo a pugnaletto se ne va, monta in tram e aspetta al varco chi la sfiorerà. Ecco la spunta, lo metto, c'è cascato, zà. Una guardata n'ha bruciata, quelle corco e non ci prova più. Tango della femminista, tango della ribellion. Corso riso un po' allupato e lo sguardo assatanato se ne va. Va per strada tutte l'ore, indoie pare chi la fermerà. Ecco la spunta al bulletto, c'è cascato, zza. Una guardata, una bruciata, quello è corco e non ce prova più. Aritango della femminista. Ma short al vento e il sorriso a tamo tanto se ne va. Fra la gente che cammina, che si intruppa e s'avvelena, se ne va. De sta sola o in compagnia, gliene frega poco o niente, perché sa che se donna è una conquista, l'ha sgamato insieme a tante, chi la ferma più. Ah, della femminista, tango della ribellion.
Appunto, questo era un tango della ribellione, il tango della femminista. E, sulle 87.9 di Radio Onda Rossa con
siamo
Elisa,
su Mini Pimer.
Mini Pimer, Elisa e Daniela, stiamo parlando di Se questa è una donna, un video documentario sull'immagine delle donne.
È vero che questo è un tema che in questo momento comunque sta avendo molta rilevanza, perché comunque si fa un grande parlare di adesso, dopo anni di silenzio, devo dire, forse perché le cose in Italia sono degradate precipitosamente negli ultimi 15 anni. Però per esempio l'altra sera mi trovavo a vedere Presa Diretta e sia in Norvegia il giornalista gli ha detto: ma qui ci sono donne in televisione che non parlano, e lei l'ha guardato proprio come per dire scusa, in che senso, che mi stai dicendo? Ovviamente ha detto di no, tutte le donne, a parte che lì stanno nel 40% di CDA, nel 60% in Parlamento, quindi chiaramente un'utopia quasi la Norvegia. Però anche poi passava in Spagna dicendo che c'è una commissione che si occupa di analizzare gli spot che vengono messi in onda per vedere appunto, diciamo, lì ancora più grande se ci sono appunto, diciamo, delle discriminazioni di genere o comunque sulle donne, sulla degradazione, sugli stereotipi femminili, che siano appunto quelli della moglie, della madre, piuttosto che quelli appunto della donna, diciamo, oggetto. Invece, e da noi c'è forse un lavoro iniziale, credo, più underground, perché non mi sembra che sia un grande tema affrontato, però vedo che nei circoli, soprattutto delle giovani femministe o comunque in posti dove si sta riprendendo una serie di discorsi più attuali sulla situazione della donna, invece sta venendo molto fuori questo discorso sui media, la rappresentazione, le donne, l'immaginario, che cosa veicolano i nostri schermi, che cosa non veicolano e che cosa si può fare poi fondamentalmente.
Se per questo ci sono anche delle direttive europee, sì, su come dovrebbero essere trattati i due generi all'interno delle pubblicità.
Sì, ma infatti il paradosso è un po' questo, nel senso che in realtà queste forme e organi di garanzia ce li avremmo anche noi. Per esempio l'Italia è uno dei paesi che ha una normativa, diciamo un codice che disciplina l'utilizzo dei bambini in pubblicità fra i più severi al mondo, veramente. Cioè disciplinano anche quanto un bambino può lavorare consecutivamente in uno spot pubblicitario, deve avere il permesso di entrambi i genitori, deve aver svolto tutti i compiti prima di arrivare negli studi di registrazione, eccetera eccetera. E anche sull'utilizzo del corpo femminile, diciamo, sulla questione di genere, negli anni 70 l'attenzione era fortissima, insomma, cioè mia mamma mi racconta che negli anni 70 faceva addirittura delle lezioni in classe alle superiori sull'uso della donna in pubblicità, insomma, no?
Certo, non, cioè, non è roba un tema che poi nuovo. Assolutamente, le femministe, no, lo affrontarono, cioè, dalla pubblicità al cinema ai tempi appunto delle nostre madri.
La dimensione del simbolico, diciamo, e dell'immaginario è stato cioè uno dei cardini, insomma, anche del pensiero, dell'azione, della politica femminista. Perché? Perché la Norvegia te lo insegna, cioè il simbolico, come dire, e la posizione della donna nella società, nella cultura, nell'economia vanno di pari passo, cioè ha un immaginario degradato e degradante dell'uso del femminile, e non ti preoccupare che corrisponde una società in cui la donna non solo non conta, perché poi, cioè, diciamo, la soluzione non è che sta nell'occupare, credo, le zone del potere maschile, no?
Nello spazio pubblico
sono totalmente depotenziate e messe in condizione di non poter esprimere i loro talenti o di avere veramente, cioè, quei diritti minimi che consentono di conciliare carriera e maternità. Ma che carriera? Lavoro proprio, insomma, sopravvivenza e maternità. E la cosa che appunto mi sembra abbastanza rilevante è che secondo me, ma questa è una mia lettura, in qualche modo, cioè, la mistica del post-femminismo ha un po' contribuito a indebolire l'attenzione su questi temi. Cioè, da un certo momento in poi si è iniziato a dire che il post-femminismo era una riconciliazione delle istanze del pensiero del femminismo storico e tradizionale con una serie di evoluzioni sociali e culturali che, insomma, facevano sì che se io voglio essere carina, femminile, un po' ammiccante, depilata e sensuale, non c'è niente di male. Sulla qualcosa concorderemo tutte, naturalmente. Certo. Però il fatto è che, diciamo, secondo me il post-femminismo ha contribuito un po' a indebolire la soglia dell'attenzione rispetto poi alla facilità, no, con cui un modello diciamo così estetico femminile più convenzionale poi si presta ad utilizzi che sono di tutt'altro segno, insomma, che vanno nella direzione appunto della pornograficizzazione di questa immagine. Infatti, secondo me, il post-femminismo è una retorica del tutto proprio fuorviante, cioè che alla fine evoca un mondo che è pre-femminista, così come, vabbè, si potrebbe dire che il mondo nostro oggi è pre-politico e pre tante cose, insomma, però, per carità, cambiano immediatamente il canale.
No, non cambiano il canale, non ti preoccupare.
Io volevo dire una cosa, che adesso ancora di più si assiste proprio a un attacco alle donne che è da tutti i lati, cioè inizia con l'aumento dell'età pensionabile, con il fatto che per esempio nelle scuole è stato ridotto il tempo scuola, per cui cioè, sappiamo benissimo che la maggior parte degli insegnanti, soprattutto dei livelli, diciamo, scuola elementare, sono una grandissima quantità di donne che si vedono tolto il lavoro e si vedono anche, se hanno figli, la possibilità di, per dire, avere un tempo scuola più lungo, per quindi poter anche continuare un altro lavoro o fare un altro lavoro. C'è un attacco su tutti i fronti, la RU 486, c'è un attacco di nuovo sulle leggi sull'aborto, ci sono stati di nuovo sui consultori, c'è una proposta qui a Roma e nel Lazio di riforma dei consultori, in cui, cioè, io me la son letta, ci sarà forse una volta, massimo due, la parola donna in tutta la legge, saranno una cinquantina di pagine, e di quando i consultori sono nati, cioè proprio per le donne, ed è veramente raccapricciante proprio leggerla, cioè veramente avere la sensazione di essere tornati indietro. E noi comunque questo video l'abbiamo fatto proprio anche per capire e avere un riscontro, cioè lo stiamo mandando in giro proprio perché vogliamo utilizzarlo anche per stimolare dei dibattiti, delle discussioni, perché è quello che manca certo. Proprio capire che cosa sta succedendo adesso in questo contesto, cioè non solo dentro gli ambienti femministi, ma capire anche le donne in generale come vivono questa situazione, cioè noi l'obiettivo è usarlo, diciamo, come cavallo di battaglia per poi aprire altre porte di discussione e incontrare altre donne.
E che riscontri avete avuto su YouTube? Che solitamente YouTube comunque già sui commenti è abbastanza tosto, quantomeno su quelli che video che guardano certi temi.
Sì, li ho letti e sono degli spunti di riflessione interessanti su quello, sullo sguardo degli altri e delle altre, che purtroppo non è come il nostro, non perché vorrei sì. che fosse sempre come il mio, però perché il livello a volte è molto basso.
Sì, infatti, guarda, un primo sentore ce l'abbiamo avuto anche il 25 aprile, quando abbiamo presentato questo video, che però era ancora in una versione molto grezza.
Embrionale.
E sì, mancavano una serie di sezioni, una serie di immagini, e a me mi ha colpito molto un ragazzo che ha guardato con molta attenzione tutta la prima parte del video, e noi lo pubblicizzavamo all'interno di un banchetto dell'Assemblea delle Donne del consultorio, e stavamo sponsorizzando lo sportello antiviolenza, quindi lui aveva letto che c'era questa cosa, e appena è comparsa l'immagine e con la frase "siamo sicuri che di femminismo non ci sia più bisogno", lui ha detto: "Ah sì, vabbè, ma io capisco tutto, è vero, le immagini, è giusto che ci sia qualcuno che aiuta le donne vittime di violenza, però il femminismo che c'entra?"
Peccato che te lo dicono anche molte donne.
Ecco,
il femminismo
questo...
che c'entra.
E infatti sto leggendo adesso i commenti su YouTube e vedo che ci stanno varie persone che proprio dicono, donne stesse che dicono: perché parlare, non è una questione di femminismo, non c'entra niente il femminismo.
Infatti questa cosa a noi lascia parecchio spiazzate, perché per noi è così
naturale,
cioè vedere la connessione, che appunto abbiamo dovuto fare un percorso di analisi per riuscire a dare delle risposte rispetto a questo, no? È come se uno ti chiede una cosa che tu fai ovviamente in automatico, no?
Certo.
E quindi devi stare a riflettere che c'entra, come che c'entra.
Cioè, ma perché io penso che comunque, sempre tornando a un discorso di media e comunicazione, c'è un'immagine molto stereotipata del femminismo e anche cristallizzata e volutamente negativa nei media, per cui è arrivata, cioè, dopo la fine degli anni Ottanta, e quindi diciamo dopo che le lotte in qualche modo si sono fermate, è rimasto questa cosa per cui la femminista è quella che e le nuove generazioni fanno una sorta di vade retro, tipo: "Oh mamma, no, femminista è sfigato", cioè, nel senso, c'è il messaggio che è passato negli anni e che nessuno è riuscita a contestare, è stato questo, per cui oggi ci ritroviamo che molte, magari fino a quando tu fai un discorso che non c'entra, cioè non mette quella parola, ti vengono anche, ti ascoltano, ti danno ragione, argomentano con te, ti danno anche, cioè, uno scambio anche, poi tu dici: "Ah, però il femminismo", e si rigidiscono subito, tantissime si rigidiscono subito, perché c'è nella testa, evidentemente sono riusciti a far passare un messaggio che il femminismo è una cosa vecchia, sorpassata, superata, per sfigate, eccetera.
Sai cosa
eccetera.
Ho pensato oggi? Perché ho avuto una mia amica che mi ha scritto su Facebook: "Scusate se sono femminista, ma questa cosa mi fa molto arrabbiare". E io ho pensato: ma nessuno dice mai "scusa se sono cattolico, ma devo dire la mia"? Nessuno lo dice mai, cioè, ma perché? È anche molto peggio.
Ah, io penso che comunque è anche il fatto che viene visto il femminismo come delle donne arrabbiate con gli uomini, certo, e che ce l'hanno, sì, con gli uomini, così, per partito preso, cioè, senza che,
non
cioè,
come così. Se ci fossero una serie di dati di fatto che,
no, sì, un po' come si dice che gli immigrati ti rubano il lavoro, no?
Certo, la stessa, esatto, cosa. Sì. Purtroppo sono gli stereotipi di cui i media mainstream fanno grandissimo uso quotidiano, direi.
Ma infatti il nostro fine era esattamente quello di cercare di far capire la connessione appunto tra una presa di posizione e la denuncia di un problema che riguarda il corpo di tutte, ma quindi anche il desiderio e l'identità sessuale di tutti, perché ragionando solo in termini eterosessuali, voglio dire, cioè, la domanda è anche un po' questa: a quel tipo di utilizzo del corpo femminile lì, a quel modello lì, quale sguardo, quale desiderio, quale soggetto si associa sul versante del maschio eterosessuale a cui quella comunicazione è diretta? Allora, naturalmente il principio è sempre lo stesso, cioè il meccanismo di queste pubblicità è prodotto per donne, se ti ammicchi come lei, ti ignudi come lei,
certo,
eccetera eccetera, potrai essere bella e di successo come lei nel prodotto
e
per
desiderata.
Uomo e desiderata come lei dall'uomo. nel prodotto per uomo c'è sempre la donnina sulla macchina o che tiene la birra, simbolo certo. del macismo e della virilità, come se noi bevessimo solo Coca-Cola, che invece boicottiamo, come okay. si può vedere fin da ora non beviamo Coca-Cola.
Sì, è come...
Però il meccanismo lì è l'altro, no? Quindi ti dice: se compri questa macchina sarai un gran figo e potrai certo. avere donne belle come lei, no? Però voglio dire, poi come se io fossi un uomo mi indignerei nello stesso modo, perché
gli omosessuali,
no?
le lesbiche, perché escludi un sacco di cose che poi si proiettano su quelli, perché poi chiaramente se metti
diventa
in campo
modello
quello.
Normativo, no? Certo. Cioè che esclude, che disciplina, che stabilisce una convenzione, un ordine, una norma da cui chi fuoriesce è stigmatizzabile e di fatto stigmatizzato, insomma, no? In una società ancora molto omofobica come la nostra in Italia, vabbè, pure per la presenza, insomma, del Vaticano, ovviamente.
Anche se c'è stato a metà tutto. Degli anni 90, che io ricordo, cominciò un filone lesbo chic nelle pubblicità, sempre chiaramente lì in mano allo sguardo maschile, alla fantasia che tutti sappiamo in cima alle classifiche degli uomini, che però non è detto, perché comunque poi
guarda,
i giochi non sono così semplici.
Obiezione che
perché
mi è stata
io che
fatta.
Sono una donna e che ho visto quando avevo 17 anni la pubblicità della Sisley dove c'erano due donne che si baciavano, per me era una cosa fantastica, nel senso guarda, cioè, perché poi chiaramente appunto è vero che loro le fanno con un target eccetera, però tu non sai mai la ricezione, che cosa mette in campo, cioè chi
infatti,
li riceve.
Infatti guarda, per la stessa ragione, cioè la dico veramente veramente grossa, però comunque credo che poi alla fine, diciamo, la cultura popolare sia sempre più ambivalente di quanto non si pensi, no? Cioè almeno nelle reazioni e nel processo di ricezione del pubblico. Da questo punto di vista, la pubblicità della Sisley, che naturalmente gioca sullo stereotipo, però comunque rompe lo stereotipo perché mostra una sessualità e un desiderio diverso,
esatto,
per usare sto brutto termine, comunque in qualche modo, no? Cioè contribuisce alla legittimazione di quel desiderio nel momento in cui lo rende visibile e quindi può avere degli effetti positivi. Così come il Grande Fratello, per dirne una, che ovviamente tutto utilizza a scopo di audience e di aumentare la pruderie di certe situazioni, inizia a mettere in campo sempre più gay, lesbiche, transessuali, travestiti eccetera eccetera, che naturalmente lì finiscono dentro il tritacarne e quindi tutto contribuisce allo spettacolo televisivo, però comunque possono offrire, diciamo, un grimaldello, un elemento di riconoscimento e di legittimazione per chi occupa quelle posizioni lì, quindi questo va benissimo. La cosa che mi sembra invece, come dire, ulteriormente sconcertante è che le pubblicità più violente, più degradanti e più veramente così proprio pornografiche, che usano il corpo femminile, sono frutto spesso di stilisti e fotografi gay. Uomini, per esempio la Tom Ford, che è quella in cui, insomma, chi vedrà il video se ne renderà conto, veramente abbondano queste immagini proprio di, come dire, organo genitale, cioè la donna ridotta a organo genitale e umiliata, sono tutte pensate per appunto lo stilista Ford, che è notoriamente dichiaratamente gay. Una giornalista, tra l'altro anche di una testata televisiva importante, la prima volta che avevo presentato questa collection di fotografie, insomma, in un contesto universitario, mi disse: cioè, beh, però scusami, ma non ti dice niente il fatto che Tom Ford sia un gay e che le sue fotografe siano delle donne? Ammazza se mi dice, cioè mi dice proprio quello che ho detto attraverso il video, cioè che questo modello è talmente interiorizzato che poi diventa canale,
talmente egemonico,
come dire, è talmente egemonico, è proprio discorso egemonico, e quindi canale immediatamente disponibile, più facile da percorrere per chiunque tutti. Voglia, insomma, poi alla fine ottenere l'attenzione. Quindi non è che poi alla fine è mancanza di fantasia, è proprio dolo, cioè è coazione a ripetere, fatta proprio consapevolmente e coscientemente. E sul femminismo la cosa che mi dispiace è quella che dicevate, cioè che c'è proprio, cioè, una rimozione del passato e una riscrittura del passato, insomma, mentre invece io penso che ci siano ancora tante istanze e tanti punti di riflessione portati avanti da quel movimento, anche nella sua dimensione storica e biografica, e quindi in qualche modo esaurita almeno cronologicamente, che però devono assolutamente essere ripresi, ma per forza, in un mondo in cui hai rimesso in discussione veramente, cioè, i diritti minimi, se permetti, il femminismo storico non solo non è superato, ma è avanti rispetto, come dire, no, al segno
certo.
dei tempi, insomma.
Sì,
certo. E quindi, a proposito di femminismo, io
continuerei con le nostre canzoni di battaglia, passo con Ginevra Di Marco e La Malarazzo, va bene?
No, vero? Sì.
E poi ci salutiamo quando torniamo. stavamo parlando tanto a microfoni spenti di questo argomento. È un argomento che ci tocca, soprattutto quello della comunicazione, quello della rappresentazione delle donne.
Anche perché siamo in una radio, quindi
sì, siamo nella
un po'
radio.
La comunicazione.
No, ma anche perché noi siamo rappresentate così, siamo rappresentate nella, nelle televisioni, nella stampa, e vuoi o non vuoi è la società dell'immagine, quindi vedermi non rappresentata, vedermi immaginata, voluta, desiderata in una maniera che non mi identifica. E quindi stavo anche pensando che potrebbe essere un argomento da approfondire proprio da questi microfoni.
E accettiamo suggerimenti.
Accettiamo suggerimenti, accettiamo volontarie.
LA ondarossa.info
o mfla@inventati.org. Questi sono i nostri indirizzi. Adesso abbiamo anche una pagina Facebook dove potete richiedere l'amicizia e suggerirci che cosa fare, cosa non fare, cosa non dire, cosa dire a questi microfoni. Noi ringraziamo Daniela ed Elisa per questo questo loro intervento molto interessante. Vi invito ancora, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, a guardare il video documentario che si intitola Se questa è una donna. Lo potete trovare su YouTube cliccando Se questa è una donna. E Daniela, volevi dire qualcosa?
Niente, ringrazio e spero che ci saranno altre iniziative di questo tipo prossimamente.
Ah, ci picchia!
Anche io, brave, brave. Divento subito
brave
amica
voi.
Su Facebook adesso.
Brave tutte, brave noi, viva noi!